Si intitola Extreme o Extreme in inglese, con un più e un meno da una parte e dall'altra, questa 56esima edizione della Biennale Musica. Ne parliamo mentre si sta concludendo con il direttore artistico Ivan Fedele. Allora, partiamo proprio dal titolo. È una Biennale che si rivolge ai diversi estremismi?
Ma diciamo che più che altro è un filo rosso che collega delle opzioni estetiche che abitano le regioni opposte del linguaggio, quelle che per comodità anche di comprensione chiamiamo massimalismo e minimalismo, ma che all'interno prevedono soluzioni completamente diverse, originali. Per minimalismo intendiamo in generale l'utilizzo di un vocabolario estremamente ridotto che obbliga a un'attenzione particolare l'ascoltatore e la musica si svolge spesso, anzi direi quasi sempre, in una dimensione che non è narrativa, ma è una dimensione quasi contemplativa dell'evento sonoro, dove le dinamiche, per esempio, sono privilegiate le dinamiche e le nuance tenui, talvolta anche al limite dell'ascolto. E mentre per massimalismo intendiamo quelle opzioni estetiche che privilegiano l'aspetto estremamente virtuosistico, oppure, come nel movimento della saturation, l'utilizzo non più di semplici suoni che, seppur in aggregati complessi, possano dare una texture, cioè un timbro molto articolato, ma addirittura delle bande, vere e proprie bande sonore, il concetto di saturazione, cioè riempire tutti gli interstizi possibili tra un suono e l'altro con frequenza. In fondo l'antenato storico è Jimi Hendrix, no? Con la distorsione e procedimenti di questo genere, ma anche, che so, la nuova complessità di cui Brian Ferno è riconosciuto capostipite, dove la scrittura viene, come dire, prima disarticolata in tutti i suoi parametri, il timbro, addirittura anche la complessità virtuosistica, l'articolazione, la metrica, la dinamica e poi vengono risovrapposte queste linee differenti, gestite in maniera organica secondo le intenzioni del compositore e danno luogo ad eventi che hanno nella fibrillazione, direi proprio temporale, la loro collocazione più naturale. Poi ci sono gli estremi anche di impatto sonoro, già questo l'abbiamo detto per la saturazione, ma potremmo dirlo anche per esempio per altri compositori come il giovane Alexander Kubeyev, di cui abbiamo ascoltato un pezzo molto interessante, Sounds of a Dark Time, e pezzo che io ho ascoltato a Mosca qualche mese fa e che mi aveva veramente entusiasmato, che ho pensato di proporre perché, come dire, rispondeva a questo progetto. Detto questo, il filo rosso è una, come dire, una indicazione intorno alla quale poi si modulano e si declinano varie altre opzioni. Ci sono compositori che all'interno della loro produzione hanno frequentato, o anche all'interno dello stesso pezzo, frequentano questi estremi. Cioè, sono sempre, come dire, i fili rossi utili per chi ascolta, utili anche per i musicisti, utili per noi, per comunque sia far capire che la musica di oggi non è monolitica, non è statica, anzi è estremamente viva, vivace e si esprime con modalità estremamente varie. E per me la varietà, e la diversità sono una ricchezza.
Allora, diciamo che la prossima domanda è un po' provocatoria a questo punto, perché la scelta di Pierre Boulez come leone d'oro alla carriera, oltre ad essere naturalmente largamente condivisibile per molti motivi, però è anche un voler dipingere un passato musicale recente come un passato in cui in realtà il compositore era meno libero di adesso, perché c'erano delle forti indicazioni di scuola e la non partecipazione a un certo tipo di progetto di modernità, come l'ha chiamato Pierre Boulez, poteva essere anche doloroso. È un'analisi giusta, la condivide?
Ma la condivido per tutti coloro che non erano forse Boulez, perché Boulez, fondamentalmente quella scuola, volontariamente, o anzi direi involontariamente, comunque l'ha proposta. Cioè quella tipologia di comportamento è stato il suo comportamento. D'altra parte lui in un'intervista molto saggia ha detto non potevamo che essere radicali a quell'epoca. E la nostra radicalità, il nostro radicalismo si esprimeva in un'azione di artigianato furioso, che è il titolo tra l'altro anche di un suo testo piuttosto importante, in cui a un certo punto ci siamo resi conto che avevamo perso di vista una componente fondamentale dell'aspetto anche sociale della musica, che era quello della percezione. Grande intelligenza. E grandissima intelligenza, e dice, e poi abbiamo recuperato questa dimensione, ma era necessario quello che abbiamo fatto prima, per noi perlomeno, perché ci siamo, come dire, depurati di tutte le scorie tardoromantiche e abbiamo cominciato a vedere anche il passato con una lucidità che altrimenti, ancora immersi in quella temperie, non avremmo potuto avere. E in effetti Berio, Stockhausen, Boulez stesso e altri ricostruiscono il linguaggio. Non lo hanno solo demolito o polverizzato nel serialismo integrale e riorganizzato in maniera direi quasi feroce, ma dopo l'hanno ricostruito. Beh, il pezzo che abbiamo sentito l'altro giorno, Sur Ancise, subito dopo la premiazione, è un pezzo di una voluttuosità, è un pezzo di una sensualità sonora, timbrica, di un'articolazione anche molto fibrillante, in alcuni punti anche di saturazione del suono con questi canoni molto stretti, oppure rarefazione quasi ai limiti di un minimalismo, come se il compositore ormai fosse così libero da qualsiasi cliché o da qualsiasi dover essere, da potersi esprimere con la libertà anche dell'istinto e del momento, cosa che magari non avremmo detto, ma comunque questa strada Boulez la percorre già da Plis et Lomplis e da, che so, Rituel in memoria moderna, quindi stiamo parlando già di 40 anni. Certo, lui è un uomo di 87, quindi prima ancora ne aveva passati una buona ventina ad attraversare le strade dell'avanguardia.
E tra l'altro c'è tutta quest'ultima produzione di Boulez per grande organico negli ultimi anni che effettivamente segna veramente un'indicazione anche forse per i giovani compositori. Lei, oltre a essere direttore artistico della Biennale, è anche insegnante nelle masterclass di composizione. Secondo lei questo messaggio di corsa, di strada verso la modernità di Pierre Boulez è raccolto dai giovani compositori?
Ma io credo che, come in tutti i casi della vita, ci sono messaggi raccolti, altri, come dire, accantonati per poi magari ripromettersi di riaffrontarli, e altri non colti del tutto. Io penso che l'appello alla modernità di Boulez non sia un appello a una moda, sia un appello a essere uomini del nostro tempo. Cioè a non voler chiuderci in illusorie situazioni atemporali in cui si rifiuta il presente. Noi l'unica cosa che conosciamo è il presente e del passato abbiamo una visione storica o storicizzata. L'invito alla modernità non è un invito, come dire, comportamentale, soltanto comportamentale, è un invito a capirla, la contemporaneità, per poterla esprimere. Noi siamo soggetti del nostro tempo e nelle opere che produciamo inevitabilmente ciò che noi sentiamo e la realtà del nostro mondo come la percepiamo si riflette, certamente trasformata dalla nostra sensibilità, dalla nostra immaginazione, posta a un livello di astrazione magari di un certo tipo piuttosto che di un altro. Ecco, essere uomini del nostro tempo è, direi, un dovere non soltanto dell'artista, ma anche del cittadino comune, cioè esserci.
Però ecco, talvolta si ha la sensazione che questi giovani, alcuni anche nel catalogo della Biennale, siano preoccupati del linguaggio, ma non dei contenuti, in qualche modo, se possiamo dire così. Voglio dire, ai tempi di Boulez si voleva veramente cambiare il mondo. Oggi forse sembra più un artigianato, un volersi rinchiudere un po' nell'ottica del musicista di professione.
Sì, è l'aspetto dell'artigianato che talvolta può anche prevalere perché è più rassicurante, no? L'artigianato è qualcosa che con lo studio, l'applicazione si può raggiungere, che è necessario per l'artista, ma l'artigiano fa ciò che sa, l'artista fa o cerca di fare ciò che ancora non sa. Questa è la grande differenza. E cerca di fare ciò che ancora non sa attraverso gli strumenti che ha. Io penso che tra le altre cose, anche per via di tutte le masterclass che lei citava, che sono presenti in tutto il mondo, tenute da grandi maestri, l'informazione che anche nel web permette di entrare in contatto con opere nuove, potendole ascoltare perché sono presenti e circolano, anche accesso a nuove partiture, consente ai giovani di informarsi e formarsi e affinare la propria tecnica e tecnologia. Ma la forza di un'idea, resta sempre il motivo fondante di un'opera che ha un senso profondo. Esiste anche un'Accademia della Contemporaneità. È molto rassicurante, in quella si riconoscono anche, le persone di un pubblico che ama, o che è comunque affezionato, prossimo alla musica d'oggi, però obiettivamente un gesto forte, un'idea forte, poi sono le cose che noi riteniamo quando usciamo da una sala da concerto. Ecco perché io un po' provocatoriamente dicevo, cerchiamo di uscire un po' dalla logica del pezzo che suona bene, oppure che suona bene sempre tra virgolette, no? O che funziona tra virgolette. Non era certo l'apologia del suonar male o del pezzo che non funzioni, ma diciamo quella logica accademica per il quale si sono stabiliti, chissà come mai, nuovi criteri, no? Ecco, questa è un po' la storia del linguaggio. Si demolisce, si ricostruisce, finché ciò che si è costruito diventa così consueto da diventare cliché, quindi accademia, e poi c'è bisogno che qualcun altro corroda un po' queste certezze per portare altre soluzioni che poi a loro volta si installeranno come modelli per tutti, sia d'ascolto che di azione e così via. Ecco, testimoniare già questo è fondamentale. Ora, io non ho avuto la pretesa di fare una biennale in cui dentro ci fossero solo capolavori. Però ho messo delle opere che aveva un senso, che ha un senso ascoltare e le ho contestualizzate con altre opere che intimamente credo dei capolavori, in maniera tale che tutti ci rendiamo conto, praticamente, non a parole o teoricamente o per partiti presi, di come la musica ascoltandola già di per sé ci dice chi sta dove e chi sta altrove.
Maestro Fedele, ultima domanda. Prima si sta concludendo adesso la Biennale, e allora che cosa ci aspetta per l'anno prossimo?
Ma per l'anno prossimo, innanzitutto avrò più tempo per pensare, per quanto il programma così articolato, di quest'anno possa far immaginare che sia stato, come dire, pensato, organizzato in ben più tempo di quello che in realtà poi ho avuto a disposizione. Il programma dell'anno prossimo verterà su delle tematiche molto interessanti. Non voglio anticiparle, però dirò che la voce sarà in qualche modo al centro dell'attenzione. E anche i luoghi, se vogliamo, perché Venezia è anche la città dei luoghi, degli spazi magnifici e che hanno ispirato tanta musica. Tanta musica nello spazio, spazi differenti, pensiamo a Monteverdi, Gabrieli, Vivaldi stesso, ma pensiamo anche a Maderna, Nono, che sono stati della contemporaneità, della modernità, due tra i più importanti esploratori delle potenzialità espressive di uno spazio modulato secondo un'idea compositiva, non più subito, ma vissuto, in prima persona perché organizzato dal compositore.